Presenti, ora vorrei che accogliessimo calorosamente il fratello Daniele Lonicato, che ci ministrerà la parola questo pomeriggio.
Intanto è la prima volta che predico in campeggio, nel senso che sono venuto tante volte qua. E quindi voglio ringraziare Dio chiaramente di questa opportunità, però molti chiaramente essendo la prima volta non mi conoscono, quindi mi farebbe piacere un attimino presentarmi, anche perché come avete visto insomma ho messo un po' di traccheggi, perché un po' di cose scientifiche. Perché diciamo, a me piace molto quando parlo delle cose di Dio essere un po' più pratico, far vedere delle cose, interagire con la gente. Mi piace che qualcuno anche possa prendere appunto o guardare esattamente qualcosa, così insieme possiamo fare un viaggio verso quello che è il desiderio del mio cuore per oggi. Io mi chiamo Daniele, vengo da Catania e ho accettato il Signore nella mia vita 11 anni fa, e grazie a mia moglie che ho incontrato per caso in una città chiamata Messina, in un'edicola, perché io ero manager di un'azienda americana, e lei era una ragazza che divorziata, con un figlio piccolino, in cerca di lavoro perché lo stipendio non gli bastava, e chiaramente con tante intemperie che gli erano capitate nella vita. E il giorno in cui io incontrai lei la prima volta incontrai lei dentro in questa edicola, perché dovevo presentargli una attività che era la mia, io ero tutto in giacca e cravatta, ero con la valigia arrivato con la macchina, e lei era lì all'edicola, e lei entrò. Appena entrò cominciò a parlarmi di tutte le disgrazie che gli erano capitate nella sua vita, tutte le cose che gli ho capitato, tutto, tra cui anche il tentato suicidio, tutto mi è capitato. E io dissi, ma chi mi ha portato a Messina, da Catania? Però alla fine della giornata, quando io gli presentai l'opportunità di lavoro, eccetera, alla fine, mentre mangiavano un panino, lei mi disse, tu hai la valigia, hai la giacca, hai la cravatta, forse hai dei soldi, ma hai qualcosa che io ho e tu non hai. Lei a me me lo disse. Io disse, cosa? Io ho Gesù. Disse, in che senso? In senso che io sono felice e tu non sei felice. E io mi arrabbiai, ero molto orgoglioso, non arrabbiai moltissimo, senza soldi. In una situazione di questo genere viene a dirmi a me che io non sono felice. Aveva ragione, perfettamente ragione. Lo Spirito Santo parlava. E quindi poi chiaramente voi sapete, no? Noi abbiamo cominciato 11 anni fa insieme un cammino, anche se lei aveva già iniziato da prima, e noi da 6 anni entriamo nelle carceri in Sicilia e lavoriamo per i senza dimora, abbiamo un'associazione, abbiamo una comunità, quindi siamo pastori in una comunità Mister Bianco a Catania, e usciamo come nostra vita ministeriale dal ministero chiaramente di Corrado. E questo per introdurre che cosa? Per introdurre che Dio è straordinario, Dio fa delle cose incredibili, e la cosa bellissima è che oggi, siccome io faccio l'informatore scientifico e sono diplomato in chimica, vorrei parlarvi, dato che si parla di regno, di qualcosa con una visione diversa, la vediamo da un altro punto di vista. La prima cosa che volevo dirvi è che quando Corrado mi ha detto di portare qualcosa, ho pregato. E il Signore mi ha dato due testi che sono, quelli chiave che ci faranno camminare in questo viaggio insieme, tutti insieme. E questi due testi sono in Romani, al capitolo 8, che leggiamo, e così introduciamo un attimino. No? Romani capitolo 8, dal verso 18. L'Apostolo Paolo dice così: io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti l'intensa speranza della creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Quante volte nelle comunità abbiamo sentito dire che stiamo aspettando, il mondo aspetta la manifestazione dei figli. Una cosa continua, che io ho 11 anni che sento dire che il mondo aspetta la manifestazione. Se Paolo fosse qua adesso e dicesse questa cosa, noi diremmo amen. Allora la domanda è, se ha ragione Paolo, se ha ragione Dio, significa che questa manifestazione dovrà avvenire. Allora ci dobbiamo domandare, quali sono le condizioni per cui questa manifestazione debba avvenire, cioè perché noi oggi riteniamo che questa manifestazione non sia arrivata ancora. La cosa interessante di questo passo è che si parla al plurale, molto interessante, dice la creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio. È molto interessante perché sulla pluralità Dio ama molto questo concetto. Nella Bibbia è continuamente espresso la pluralità, dalla creazione fino ad oggi, continuamente Mosè ha avuto bisogno di persone per alzare chiaramente il suo bastone, due sono meglio di uno, molti fanno scappare, 5.000 fanno scappare più degli altri, i 12 apostoli hanno fatto una squadra, lui stesso è uno e tre. Continuamente esiste il concetto della pluralità, molto interessante, che è quello che lui vuole fare arrivare alla sua chiesa come chiarezza, e oggi attraverso la parola di Dio vedremo con chiarezza questo concetto di pluralità. E il secondo testo invece è il Giovanni capitolo 13. Giovanni capitolo 13, perché chiaramente mentre pregavo il Signore mi ha detto vai a comprare delle cose, ho comprato delle cose, se faccio vedere, sempre nell'ambito scientifico. Chiaramente. Allora dice in Giovanni capitolo 13, 35, ieri qualcuno l'ha detto anche mentre cantava, ha detto da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questo è un testo, è un argomento molto interessante. Perché? Ora perché? Perché vedete l'amore che abbiamo l'uno per gli altri, noi continuamente diciamo sì, noi l'abbiamo. Noi amiamo la Chiesa. Ora, che cosa vuol dire amore gli uni verso gli altri? E ve lo voglio fare vedere attraverso un concetto elettromagnetico, perché è così, vi faccio vedere che non c'è altra possibilità che questa, vi faccio vedere che finché non ci sarà questo, non esisterà mai l'amore l'uno per gli altri, perché se io dico che amo lui perché è mio fratello, sto dicendo una bugia. Perché cosa vuol dire? Se uno dice, mi spieghi cosa vuol dire amare lui? E io non lo so. Perché è mio fratello? Perché fa parte della Chiesa? Per questo lo amo? È una condizione per cui l'amore è una condizione che deve asservire ad una condizione esistente? No, l'amore o c'è o non c'è. E allora oggi ho occupato queste calamite perché? Perché da una frase di Madre Teresa di Calcutta molto interessante mi dà spunto anche su questo e dice, una volta l'ho intervistato Madre Teresa di Calcutta, dice ma lei che glielo fa fare? A stare qui con tutti questi malati, a prenderla ancora a questa età, a prenderli in braccio, a dargli da mangiare, ad accudirli, ma a lei chi glielo fa fare? E Madre Teresa di Calcutta rispose, se fosse per me me ne sarei già andata, se fosse per me non ci vorrei stare qua, ma l'amore di Cristo mi costringe, l'amore di Cristo mi costringe a stare qua, e finché l'amore di Cristo non mi costringerà ad amarlo, non ci sarà amore. Noi dobbiamo comprendere che l'amore di Cristo non è l'amore che intendiamo noi. Nel momento in cui noi comprenderemo questo ed entreremo in questo principio fondamentale dove le cose si attraggono di conseguenza, se io vengo attratto da lui, allora si comincia a pianificare il concetto d'amore. Se io vengo attratto dalla Chiesa, allora quest'amore possiamo parlarne, ma finché io ne parlo e dico soltanto che io amo, perché è scritto qui che io devo amare, è una condizione importante. Allora questo concetto che adesso ne parleremo, perché esiste nel regno dei principi. Vedete, un'orchestra, anzi dia la parola accanto, tu devi essere la nota che Dio ti ha dato. Perché dico questo? Vedete, nell'orchestra ci sono tanti musicisti, tanti musicisti. In un anno ci sono quelli che chi suona il violino suona molto di più di chi suona l'arpa. Ma l'arpa è importante. Sicuramente il percussionista suonerà un po' di meno, forse, del trombone. Ma senza le percussioni l'orchestra non può suonare. Io cosa voglio dire? Voglio dire che ognuno di noi ha una sua posizione e pensa sempre di dover fare delle cose incredibili, di essere Superman, di fare qualcosa per Dio incredibile affinché la sua posizione sia sempre migliore. Ma non è affatto così, perché se Dio ti ha detto di suonare l'arpa, stai tranquilla, se tu suoni l'arpa ci sarà una grande armonia. Non ha importanza se qualcuno suonerà il violino più volte di te, ma quando tu suonerai l'arpa, perché Dio ti ha dato quel tempo per te, e tu sarai una nota perfetta in quell'orchestra. E allora noi dobbiamo entrare in questo concetto. E vedete, Corrado in questi giorni ha parlato di regno e ha parlato di cambiamento di mentalità. Ma io voglio dire che noi abbiamo molta difficoltà, ma non perché non comprendiamo il regno, perché il regno di Dio è qualcosa di unico. Il regno di Dio, ad esempio, non è un luogo. Non è un luogo, non ha un territorio, mentre noi sappiamo che i regni hanno un territorio. Quindi quando noi pensiamo a un regno, avrà un punto dove inizia sto regno, insomma, a un certo punto dove finirà. E invece no, il regno di Dio non ha territorio. Perché? Perché non è un luogo, ma è una condizione. Il regno di Dio è una condizione. Quando noi ci troviamo in quella condizione, le cose accadono in una maniera straordinaria. E un'altra cosa interessante è che noi abbiamo il concetto di regno perché abbiamo un monarca e abbiamo dei sudditi. Come fa a esistere un regno dove tutti siamo re? E questo è un problema. Perché tu sei violina, tu suoni il violino, io l'arpa, no? Io invece voglio fare il cambio. Che se tu troppo suoni il violino, io ho bisogno di suonare il violino, tu ti metti al posto mio e suoni l'arpa. E così non suoniamo mai, e così cominciamo ad arrabbiarci fra di noi, e così cominciamo, ma Dio ha detto stai tranquillo, perché se tu devi predicare io ti farò predicare, se tu devi evangelizzare io ti farò evangelizzare, se tu sarai un missionario io ti manderò, ma ascoltami. Non devi preoccuparti, perché la tua posizione nel momento in cui sarà quella che io ti ho dato sarà qualcosa di meraviglioso e tu vedrai la mia gloria anche nella tua vita e in ciò che si sta attorno. Questo ve lo posso garantire, ed è il momento in cui il regno di Dio sarà manifestato, perché sta per essere manifestato. Questo è il tempo in cui Dio sta suscitando un popolo che prenderà e comprenderà il concetto del regno così in maniera chiara che sarà manifestato, e quella manifestazione sarà esattamente quello che noi a volte abbiamo pensato, perché noi abbiamo la mente locale, sapete? E che qua dice la creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio, beh andiamo a evangelizzare in piazza, saremo 20, qualcuno ci vede, no? Noi abbiamo questa mentalità piccola, questa mentalità locale, ma Dio non ha una mentalità locale, Dio ha un regno che è ovunque, e quando questo accadrà nel mondo in maniera straordinaria accadrà. E allora vedete, ho portato qui del sale, la metto qua, guardate tutte qua, ne ho portati 5, sapete perché? Perché sono i 5 continenti, ci mettiamo qui, 5 continenti, ok? Perché questo? No vabbè, se lo vedono, 5 continenti. 5 continenti in che senso? Voi sapete che il sale che c'è a Torino è uguale a quello che c'è a Catania? E il sale che c'è in Sardegna è quello uguale che c'è a Foggia, non so se voi lo sapete, ma è così. Questo è esattamente il sale. Ora, per 10 anni, o per molti anni, io parlo di 10 anni perché sono convertito da 11 anni, ho conosciuto Dio in maniera chiara da 11 anni. Ah, per vostra conoscenza sono stato responsabile dei giovani della Chiesa Cattolica del Duomo di Catania per 8 anni e gestivo tutti i giovani. Questo è anche interessante, perché in quei 10 anni nessuno mi ha mai parlato di Gesù. Fantastico. Noi facevamo ritiri spirituali, mangiate cose, pregavamo, suonavamo la chitarra, eravamo, sì, bellissimo, ma Gesù, non si parlava molto di Gesù. Allora guardate un attimino, così entriamo un attimino nel merito. Ora voi non so se sapete, che nel mondo scientifico, in maniera particolare nella fisica, ci sono delle particelle che si chiamano atomi. Ora hanno una caratteristica questi atomi, si rincorrono fra loro, che carini, si rincorrono, hanno la necessità di attaccarsi a qualcun altro, continuamente, perché? È perché devono creare qualcosa insieme, interessante, insieme, e questo è interessante. Prendiamo, se avete la Bibbia, in Matteo capitolo 5 e cominciamo un attimino a comprendere. Sapete perché? È perché una volta non ho capito una cosa, mi parlavano sempre di questo testo, continuamente, questo testo, che è in Matteo capitolo 5, verso 13. E io quando ero nelle comunità, leggevo questo testo, uscivo dopo il culto e dicevo, vabbè, qualcuno mi vedrà. Dice, qualcuno mi vedrà, vede nessuno. Perché mi dicevano che io ero usci. Gesù dice, tu sei usci. Io uscivo dalla comunità, erano in ovisia, ma nessuno mi vedeva. Cioè, sei solo usci. Qualcuno mi vedrà, dico, cioè, qualcuno no, ma qualcun altro sì. Se siamo in 10, se usciamo in 10 dalla comunità, qualcuno ci vedrà. Se andiamo in piazza ad evangelizzare e siamo luce, qualcuno ci vedrà. Interessante questo concetto, no? Io dicevo, se io sono luce, la luce che cos'è? Qualcuno che qualcosa che tu vedi. Laddove non c'è luce, se c'è luce tu la vedi. Rispetto a chi non ce l'ha, per esempio, no? Quindi se c'è qualcuno che ce l'ha e qualcuno che non ce l'ha, tu subito vedi chi ce l'ha. Ma a me non mi calcolava nessuno. Leggiamolo su, capitolo 5:13. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via e ad essere calpestato dagli uomini. Interessante questo testo. Innanzitutto, la prima cosa interessante, così come abbiamo già parlato, vedete qui, Gesù non sta parlando a me, non sta parlando a te. Non sta parlando a te, lui sta parlando ad una pluralità. Voi siete il sale della terra. Se il sale diventa insipido, qualcuno ha mai capito questa frase? Che vuol dire che il sale diventa insipido? Voi sapete che se il sale diventa insipido non è sale. Non esiste il sale insipido, dice, ma non è insipido, appunto, perché non c'è sale. Ma quindi non è che esiste il sale insipido. Che cosa vuole dire Gesù se il sale diventa insipido? È molto semplice. O sei sale, o non lo sei. O siete, o non lo siete. Non c'è una via di mezzo. Ok? Ora, cos'è il sale? Il sale è una molecola. Una molecola. Che è un composto, si chiama composto. Che è formato da che cosa? Da due atomi. Ok. Famosissimo cloruro di sodio, famosissimo. Ora, ascoltate bene, adesso voi scoprirete qualcosa che io ho scoperto, non so se qualcuno di voi chiaramente lo sa.
Cos'è scritto?
NaCl. NaCl, sodio e cloro, insieme. Da soli vanno e camminano, ma si cercano. Appena si trovano, creano il composto. Voi sapete che uno dei più grandi composti, il più nobile composto di cui parla Gesù è l'acqua. E l'acqua è formata, guarda caso, da tre atomi. Guarda caso, da tre atomi. H2O, tre atomi. Vabbè. Allora, guardiamo un attimo. Quindi noi abbiamo un atomo e un atomo. Ora, che cosa vuol dire atomo? Atomo vuol dire, se leggete sul qualunque Zingarelli, è scritto che l'atomo è una particella indivisibile. Così c'è scritto. Indivisibile, ma è nello stesso tempo trino. Lo sapete voi? E lo dico io. L'atomo è indivisibile, ma è trino ed è composto da protoni, neutroni ed elettroni. ma indivisibile. Cioè queste particelle non possono fuoriuscire. Questo atomo è indivisibile, ma è uno e tre. Vi chiedo nello spirito di cominciare a comprendere chi potrebbe essere l'atomo. Perché questo? Perché è interessante qui. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? E noi abbiamo pensato sempre che il sale siamo noi. O facciamo parte del sale? Cioè siamo atomi, perché abbiamo un corpo, un'anima e uno spirito, siamo trino. E cerchiamo di unirci insieme affinché insieme possiamo formare quello che Dio vuole si manifesti. E allora se questo sale, che è pluralistico, voi siete il sale, ma non stava parlando con i singoli, stava parlando con la Chiesa, perché la Chiesa è il sale. Poi dice, e leggiamo anche che cosa, vediamo un attimo, il sale in chimica che cos'è? Una molecola, cioè un composto costituito dall'insieme di più atomi, ok? Guardate, interessante questo qua, disposti all'interno di un reticolo cristallino uniti da un legame ionico. Aspetta, ripetiamo e poi lo traduciamo biblicamente, eh? Allora dice che in chimica il sale è una molecola, cioè un composto costituito dall'insieme di più atomi che disposti all'interno di un reticolo cristallino e uniti da un legame ionico. Adesso lo traduciamo un po' biblicamente, eh? Nella Chiesa il sale è un composto di più persone costituiti dall'insieme di più figli, in genere disposti all'interno di un unico corpo, uniti da un legame di amore in Cristo Gesù. Com'è? Vi piace? È bello? Ok. Poi Gesù continua e dice: voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Voi siete la luce del mondo. Ancora una volta, voi siete la luce del mondo. Oh, che cos'è la luce? La luce è in fisica un composto formato da tanti nanometri, o dette onde, chiamiamolo come vogliamo, si chiamano onde o nanometri, ok? Quindi ci sono tanti nanometri insieme, no? O onde, che questi nanometri tutti insieme, ok? Che hanno sempre, anche loro hanno, sono indivisibili i nanometri, ma sono trino. Sono trino anche loro, perché sono formati dallo spazio, dal tempo e dall'energia. Questi nanometri, che sono indivisibili, ok? Sono, camminano nello spazio, ok? O chiamate anche onde, chiamiamo come vogliamo, tanto è uguale, no? Ok? Sono disposti che cosa? All'interno di uno spettro che costruiscono insieme delle lunghezze d'onda da unite da un legame detto frequenza. Anche qui il paragone è chiaro, perché la luce che Gesù intende è la Chiesa. Ed è il corpo che costituisce l'insieme affinché sia luce. Ma per essere luce noi ci dobbiamo unire. L'unione non è una questione di vicinanza, ma è una questione di un vero amore che dobbiamo ottenere attraverso una rivelazione. Attraverso solo una rivelazione. Altrimenti non riusciremo a comprendere l'amore di Cristo. E sapete perché non lo comprendiamo? Perché noi pensiamo che Dio ha dato, è stato così buono da dare suo figlio al mondo, ma noi in realtà viviamo oggi con che cosa? Con un re che è vivo. Cioè, se a me muore mio figlio, io ho una grande sofferenza. E avrò una sofferenza oggi e avrò una sofferenza anche domani, perché penserò che lui non c'è più, perché è mio figlio. Giusto? Ma noi invece cosa abbiamo? Siamo abituati nella nostra mentalità, e questo è bellissimo perché siamo gioiosi, a far sì che questa persona che Dio ha mandato, meravigliosa, e che è andata alla croce, oggi è risuscitata, oggi è viva, noi gli parliamo e quindi siamo costantemente gioiosi. Il concetto d'amore di Dio Padre verso il mondo non è comprensibile a volte, perché per noi è una gioia continua. Non so se sono chiaro, fuori. Cioè, per noi la sofferenza, sentire la sofferenza, non è facile, se non attraverso una rivelazione profonda, attraverso Isaia, attraverso ciò che ha passato alla croce, attraverso la lettura, attraverso ciò che sono gli episodi. Ma in realtà noi oggi, noi balliamo perché Dio è risorto, perché parliamo con Lui, e abbiamo difficoltà a comprendere questo dolore. Per questo quest'amore che di cui ci parla, questo amore di Dio, e non è facile comprenderlo, perché ciò che lui ha fatto non è comprensibile, e dobbiamo averlo solo per rivelazione, altrimenti io non mi attaccherò mai a lui, è inutile. Non mi attaccherò a lui, non mi attaccherò a lei, non riuscirò ad attaccarmi alla Chiesa come Dio vuole, affinché sia manifestata quello che lui vuole nel regno di Dio. E adesso ci entriamo in maniera profonda, perché nel regno di Dio ci sono dei principi. E tu hai due possibilità: o quella nota la fai suonare, oppure non la fai suonare. Ma Dio ha detto, Cristo ha detto, io edificherò la mia chiesa e il regno di Dio sarà manifestato. Che tu lo voglia o no, che tu sia partecipe alla manifestazione o no, oggi è il tempo in cui Dio sta preparando il popolo a questo. Perché questo accadrà qualcosa di sconvolgente. E io voglio che ognuno di noi abbia la consapevolezza di essere nella posizione in cui Dio ha dato, e di non farsi più pensieri nella mente di cosa deve fare e cosa non deve fare per piacere o per stare in quella posizione. Chiedi a Dio la posizione, lui ti parlerà come stamattina è stato insegnato, e tu entrerai nella sua perfetta volontà. Perfetta volontà. Amen. Okay. Ok, allora abbiamo visto questo passo eccezionale, bellissimo, questo momento dove c'è questo sermone del monte e dove si parla. E per tanti anni, o anche adesso, no? Abbiamo sempre compreso questo fatto, quando parliamo con la gente, e tu sei la sale, tu sei la luce, tu sei il sale, tu sei la luce, tu sei il sale, tu sei la luce. Ma spesso, chiaramente, io ho sempre detto, ma ho capito, ma dove ci dobbiamo mettere per essere riconosciuti? Questo è stato sempre un... E in questo tempo lo Spirito Santo mi ha detto, tu non ti devi mettere da nessuna parte, tu non devi entrare da qualche parte, tu sei già nel posto dove io ho assegnato, soltanto che la manifestazione avviene attraverso l'arcobaleno. Voi sapete che l'arcobaleno, al di là del fatto che biblicamente è spiegato che cosa è bellissimo, ma sapete che l'arcobaleno rappresenta la Chiesa. L'arcobaleno è l'unico evento naturale al mondo scientifico dove vengono visti tutti i colori. L'unico, tutti i colori. La Chiesa di Gesù Cristo, naturalmente, perché è lì che tu vedi. Oltre al patto straordinario, no, che lui ha promulgato, ha dichiarato e ce lo fa vedere, ma quando noi lo vediamo diciamo che bello, pensiamo a Dio, grazie Signore di questa cosa che mi stai facendo vedere, grazie Signore, e lì è, guarda che questa è la luce che io farò splendere ad un certo punto, la mia manifestazione sarà esattamente così, sarà in questo modo tutta la luce che io desidero che il mondo vedrà, perché il mondo non vedrà nemmeno te, ma vedrà il regno di Dio manifestato. Il regno di Dio manifestato, di cui noi ne facciamo parte. Perché? Perché non è un luogo, ma è una condizione. Adamo è stato creato, ma è stato creato per dominare. Quindi il dominio era la condizione per cui è stato creato. La Chiesa è la Chiesa, ma la Chiesa deve comprendere che Dio ha creato uno scopo, è quello di dominare. E quindi il regno non è un luogo, ma è una condizione. Quando la Chiesa prenderà questa condizione e la farà sua chiaramente, lì nascerà la manifestazione più grande che mai sia stata vista, qualcosa di straordinario. Noi vedremo non soltanto salire e scendere angeli, qualcosa di straordinario, di meraviglioso, che è quello che chiediamo continuamente, che desideriamo in questo momento, che non ha niente a che vedere con l'autorità che Dio ci ha dato, ok? Con l'identità che Dio ci ha dato, perché questo ce l'ha dato singolarmente. Io e tu abbiamo, siamo re e sacerdoti. E anche questo è un punto molto interessante. Noi siamo re e sacerdoti, abbiamo gli stessi diritti, siamo cittadini dello stesso regno, ma con una posizione diversa. Vi prego, con una posizione diversa. E non dobbiamo assolutamente avere gelosia, non dobbiamo creare gelosie a volte inconsce, perché Dio ha detto: tu hai esattamente gli stessi diritti che ha il più grande predicatore sulla terra che sia esistito, non ha importanza chi, non ha importanza chi, è lo stesso, gli stessi diritti, solo che tu mi servi a me nel regno in questa posizione. Non devi fare là, non devi arrivare là, né devi, tu devi, qua devi fare questo, devi suonare il là, tu devi suonare il do e devi suonare il sol, e questo sarà l'armonia che nascerà in questo regno straordinario. E per chiudere, voglio dirvi questo, perché sapete, esiste il linguaggio cristiano, no? Voi sapete che ormai, come ha detto Corrado tante volte, dicono anche altri, il messaggio della salvezza, tutta la parola di Dio è semplice, ma noi l'abbiamo complicato. Si chiama linguaggio cristiano esistenziale, cioè noi abbiamo cercato, no? E chiaramente una delle cose interessanti è quella che riguarda chiaramente la grazia che è legata al regno, molto interessante questo, no? Perché per esempio molti pensano che questo è il tempo della grazia, giusto? Si dice così, no? Questo è il tempo della grazia. Ora, quando Dio incontrò Noè e quindi non uccise tutta l'umanità, fece grazia? Ora, vedete, quindi vediamo un attimino. Allora vi dico, chiamiamolo in un altro modo. Se io dicessi: questo non è il tempo della grazia, ma questo è il tempo della salvezza per grazia. Questo è il tempo della salvezza per grazia, perché la grazia non è arrivata, la grazia c'è sempre stata. Dio ha sempre dato grazia al suo popolo, quello non è andata, ok? Quindi quando parliamo, diciamo delle cose, se noi diciamo delle cose in maniera più corretta, la gente riceve un messaggio interessante, perché se questo è il tempo della grazia, la grazia è Gesù, giusto? Diventa la grazia una persona. Ma se la grazia c'è sempre stata e questo è il tempo della grazia, in realtà, perché la grazia è una persona? È anche una persona. E quando Gesù è arrivato, ha creato il tempo della salvezza per grazia, perché attraverso di lui si può salvare senza che più facciamo qualcosa o dobbiamo fare delle cose. Ora, in Efesini capitolo 2, 8, che conosciamo a memoria. Però lo leggiamo, così chiudiamo e vediamo cosa ci dà come spunto finale verso questo meraviglioso regno di cui noi ci dobbiamo appropriare. Ascoltate, il regno noi ci dobbiamo appropriare, perché il regno c'è. Non è che noi dobbiamo andare da qualche parte, non è che dobbiamo entrare nel regno. Noi ci dobbiamo appropriare dei principi di questo regno. Noi dobbiamo comprendere che siamo re e sacerdoti, ma dobbiamo comprenderlo realmente, non solo con la mente, soprattutto anche con lo spirito, con la rivelazione di quello che Dio ci vuole dare. In Efesini capitolo 2, 8, vedete, molti di noi, o molti che siete in sala, siete molto impegnati e pensate che gli impegni che avete di lavoro, di altre cose, non ha importanza, o qualcuno che ha delle malattie, qualcuno che ha delle situazioni economiche molto pesanti, vi inducono a non servirlo abbastanza bene, il nostro Signore. Io lo so, è così. Ma nel nome di Gesù io voglio sgombrare dalla vostra mente, dal vostro spirito, questo concetto. Perché Dio è così grande e meraviglioso che poi non dovete prendere questo peso. Perché non c'è nessun peso da questo punto di vista. Perché se qualcuno lavora 18 ore al giorno perché ha un lavoro da 18 ore al giorno, stia nella posizione in cui Dio l'ha chiamato. Stia lì. Faccia quello che deve fare. Non si deve preoccupare. Dice, ma io forse manca domenica, posso andare a culto perché è lavoro di domenica. Non ti preoccupare, stai tranquillo. Stai tranquillo, stai nella tua posizione. Amami. Sai che io esisto. Proclama l'Evangelo. Proclama questa straordinaria buona notizia agli altri. Anzi, domenica, se non puoi andare a lavorare, proclama questa buona notizia laddove sei. Perché io ti ho messo in una posizione, stai tranquillo, non avere questi pesi. Non avere questi pesi, non ho i soldi per venire al campeggio, e non ho i soldi per andare là, e non c'ho mai i soldi. Stai tranquillo, dice il Signore. L'importante è che dell'arpa ha suono. L'arpa, che è lo strumento più... Efesini capitolo 2. Alleluia. Su, e così concludiamo. 8. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Il dono di Dio. Dio ha fatto un dono. Ok? Adesso prendiamo un bel dono e lo mettiamo qua sopra. Bene, un fiocco. Bel dono. Ok? Dio ha fatto questo bellissimo dono. Il dono, che cos'è? È un passaggio di proprietà di un bene senza compensazione. Viene dato senza nulla in cambio. Questo è il dono. Il dono non è il fine. Ascoltatemi. Il dono non è il fine, ma è il mezzo per raggiungere il desiderio del donatore. Ora mi spiego meglio. Ora mi spiego meglio. Questo è importante. Sento molto forte, io voglio che trasmettete questo. Il dono non è il fine, ma è il mezzo. Quel mezzo che serve al donatore per raggiungere il suo desiderio in te. Facciamo un esempio. Facciamo un esempio. Come ti chiami tu? Andrea ha bisogno di una bicicletta perché non ha soldi, non ha macchina, e ha bisogno di una bicicletta per andare. No, per andare a lavorare.
Sarà in conoscenza.
Ok? Allora io cosa faccio? Io vengo compunto, sento nel mio cuore questo desiderio, allora io prendo una bicicletta e gliela do, gli regalo sta bicicletta.
Signore, ti sta parlando.
Non ho alcun dubbio, se il Signore parla, agiamo. Ok? Ok. Ora, la bicicletta non è il fine, è il mezzo. Per cui io sarò felice non perché tu hai preso la bicicletta, ma se tu andrai a lavorare con la bicicletta. Ascoltami. Il desiderio appagato che io avrò non è nell'averti dato la bicicletta, ma nel vederti pedalare la bicicletta per arrivare al lavoro.
Vero.
Ok? La grazia, non è che si dice io ho ottenuto la grazia. Ok. Ma nel cuore di Dio, il cuore di Dio desidera ardentemente che ciò che voi avete preso per fede, adesso ognuno di voi in maniera diversa, adesso compite quello che è il desiderio del vostro cuore, con ciò che voi avete bisogno, eccetera. E qui entriamo in qualcosa di molto interessante, perché quando Gesù ha detto tutto è compiuto, io desidero dirvi che quando in questa frase c'è scritto Dio offre il suo figlio come dono immeritato, come mezzo affinché chiunque creda crede in lui abbia la vita eterna. Abbia la vita eterna. Ora, credere ad un dono è facile. Credere a un dono è facile. Facilissimo. Lui mi regala la bicicletta e ci credo. Credi in te. Ok? Ma se noi entriamo in profondità, devo credere io alla bicicletta oppure devo credere che la bicicletta mi farà arrivare dove devo arrivare? Devo credere a Cristo o devo credere che attraverso Cristo io raggiungerò ogni cosa nei luoghi celesti, in ciò che è nel mio cuore e ciò che Lui ha preparato per me? Non è l'incredulità in Cristo, la gravità sta nel fatto che la Chiesa a volte è incredula in ciò che Lui ha preparato per la Chiesa. Proprio per questo. Cioè Lui ha donato se stesso, Lui ha donato per grazia qualcosa di straordinario, la gente l'ha pure presa. Ma il desiderio del cuore di Dio non è quello, ma è vedere l'adempimento che Lui aveva prima della fondazione per la tua vita, per la tua vita, per la tua vita. Lì si compiacerà il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo insieme. E allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che questa grazia, che è un dono, è meraviglioso, ma a volte alcuni lo lasciano in cantina. E non sto parlando di salvezza, assolutamente no, me ne guarderei bene per tanti motivi, il primo dei quali è che io non sono in grado di giudicare. Non sono in grado di giudicarmi proprio completamente. Anche se tu avessi il dono e io sapessi che tu lo tieni là e tutto impolverato, io ti amerei e desidero amarti come Dio ti ama, perché non esiste. Nel momento in cui si giudica, il cuore diventa infettato, infettato, è infettato. Noi dobbiamo liberarci da questo concetto di giudizio, dobbiamo liberarci, lasciamo a Dio le cose. Ma chi deve andare a lavorare? C'è bisogno della bicicletta, questa è la verità. La praticità è che lui ha bisogno della bicicletta e quindi questa bicicletta gli serve per andare. Se qualcuno glielo dà e lui va, siamo contenti, lui, io che glielo ho dato, e insieme ci compiacciamo. A lei potrà servire qualche altra cosa, a lei servirà, serve la guarigione nel nome di Gesù completamente già avvenuta, eh? Ok? Così ognuno di noi può dire: io prendo questa grazia attraverso la quale io desidero nel mio cuore ottenere questo in accordo alla parola. È scritto che quando noi preghiamo in accordo alla sua parola, lui ci darà ciò che noi chiediamo, e quindi questo fa parte della grazia, è il pacchetto completo, come diceva lui, all inclusive, tutto completo. E allora, per concludere con questo concetto finale che è ripreso dall'inizio, e cioè che da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. L'amore non è un sentimento. Lo so che sto dicendo qualcosa, ma vi posso garantire, se ci sarà la possibilità di studi, potremo farlo, ma l'amore non è un sentimento. L'amore non nasce da un concetto di volontà. L'amore di Dio è qualcosa che si ottiene esclusivamente per rivelazione. Non c'è altra possibilità, non c'è nessun'altra possibilità. Se noi dobbiamo costruire una squadra per creare questo, fa parte di questo regno, dobbiamo sforzarci di far sì che l'amore di Cristo arrivi in noi così potentemente da essere attratti, perché se non siamo attratti c'è un problema, perché io dico sì io amo, io ti amo, io amo tutti i fratelli, belle parole, amo i fratelli, ti amo Popoletti, ti amo con tutto il mio cuore, ti amo tutto.
Grazie,
ma se non c'è qualcosa che attrae nello spirito, infatti la Chiesa primitiva, quella funzionava esattamente così, che straordinaria. Quei fatti degli apostoli sono, guarda, leggiamoli sempre perché ci danno un incoraggiamento e ci fanno vedere esattamente come in maniera semplice c'era un amore tra di loro così grande che nulla mancava. Guarda che per nulla mancare ci vuole un grande amore che solo da Dio può venire. E noi siamo in grado, noi siamo in grado, noi, il mondo intero è in grado di non morire di fame, se ciò fosse possibile, ok? La retribuzione, la distribuzione esattamente dell'economia sarebbe in grado di poter soddisfare chiunque. Ok? Allora noi ci alziamo in piedi adesso e desidero con tutto il mio cuore pregare insieme a voi affinché veramente quest'amore profondo di Dio Padre scenda nei nostri cuori, ma in maniera così potente da far sì che noi da lì comprendiamo ogni cosa. Vedete, poi si apre tutto, il regno, tutte quelle cose che si spiegano, si cominciano ad aprire ogni cosa. Ma la prima cosa, che sarà anche l'ultima, sappiatelo, la prima cosa sarà anche l'ultima, l'amore di cui parla Dio sarà la cosa che ci unisce e che alla fine sarà sempre quella. Non morrà mai l'amore, mai. E allora, sentitevi liberi, chiaramente, perché noi siamo il corpo. Anche lì, anche quando Paolo parla del corpo, dice, una volta uno mi ha detto, ma allora dobbiamo avere 10 mani, 100 piedi, 1000 pollici? No, ognuno di noi, se tu sei il bocca, tu sei bocca, tu bocchi, 10 orecchie. E la gente parla, no? Perché non sa. E voglio dire che se tu sei mano, e tu sei mano, e tu sei mano, siete sempre la stessa mano. Sempre la stessa mano. È la stessa mano, non siete tanti mano. È la stessa mano. Il corpo di Cristo è il corpo di Cristo. E le membra saranno le membra. Se tu sei nell'arpa o sei orecchio, e l'orecchio chiaramente ha delle funzioni più piccole, perché la mano, vedi, la mano prende, fa ciao, prende il piede, tocca, può prendere, tante funzioni. Dice, no, io voglio essere la mano, signore. No, tu sei l'orecchio. Ma l'orecchio le sente e basta. Capite? Se tu sei orecchio, devi fare l'orecchio. Perché? Perché io ho bisogno di te. Io ho bisogno di te. Non possiamo essere tutti la bocca, e tutti le mani, tutti i piedi. Quindi chiediamo a Dio la posizione in cui ci vuole mettere e chiediamo a Dio l'amore affinché possiamo donarlo con sincerità e franchezza in questo tempo così difficile, in questo tempo dove c'è veramente una guerra, ma proprio nel tempo della guerra l'amore di Dio prevarrà attraverso il suo regno e noi dichiariamo che vogliamo non solo fare parte in maniera attiva di questo regno straordinario ed essere veramente attivi laddove Dio ci ha posto in una importanza, ma una cosa è certa, la Chiesa vincerà, la gloria di Dio vincerà e per questo la Chiesa deve essere già felice, la Chiesa è già felice. Sappiate che questo tempo sta per passare, abbiamo un'età così breve, cari fratelli, cari sorelle, brevissima, non è importante se avete 20 anni o se ne avete 60, il tempo è brevissimo, rimaniamo nella posizione, stiamo nella posizione in cui Dio ci ha detto di stare, perché lì noi vedremo la gloria di Dio nella nostra vita, in ciò che ci circonda e nella Chiesa di Gesù Cristo. E con questo canto Dio vi possa benedire e vi chiedo anche di, se siamo sudati, mentre uscite forse c'è un po' di aria, di poter abbracciare qualcuno, ma non con un abbraccio nel senso chiedendo a Dio qualcosa, perché vedete, per abbracciare il fratello è semplice, dice abbracciare il fratello, io lo abbraccio, ma abbracciarlo con amore è difficile, perché se non ce l'ho io per piangere con lui ho bisogno che lo spirito sia comune, altrimenti come faccio a piangere? E ciò che c'è comune è lo spirito, né i capelli, né la testa, né gli occhi, è lo spirito. Se noi abbiamo uno spirito comune, noi siamo in Cristo in maniera straordinaria, facciamo parte dello stesso regno e possiamo lavorare insieme e possiamo veramente pregare gli uni per gli altri. E veramente Dio ti può dare una parola veramente nel momento in cui lo spirito è uno. Questo concetto di spirito uno significa che il regno è qui insieme a noi e con noi. Dio ci benedica con tutto. di conoscenza.
Yeah. essere perché non è un uomo. E quando lui fa una promessa, lui la mantiene sempre. Quanti di voi si sono trovati in circostanze in cui pensavano che quello che Dio aveva promesso loro, Dio l'aveva dimenticato? Ma che quello che Dio aveva promesso, dopo il tuo errore, dopo il tuo sbaglio, dopo il tuo peccato, hai pensato Dio ha cambiato idea. Quanti l'hanno pensato? Andiamo a Dio rimane lo stesso. Quando lui fa una promessa non la fa in base alla tua fedeltà, la fa in base al suo amore. Amen.
Amen.
Siccome Dio ti ama, è meglio che te ne fai una ragione, una volta per sempre. Lui ti ama non perché lo metti, ma perché lui è amore.
Amen.
E basta. Gloria a Dio. Stasera continueremo sull'onda di quello che Daniele ha predicato. Questa sera scopriremo veramente il motivo per il quale ci è stata data grazia, il motivo per il quale ci è stato dato questo dono e questa meravigliosa giustizia. Dio ci benedica. Vi ricordo che la cena è alle 7.30, se qualcuno che viene da fuori vuole cenare con noi, per favore fatecelo sapere ora, perché stanno già preparando, e la riunione sarà alle 21. Dio ci benedica, buona serata e buona continuazione. Dio benedica i cibi e le bevande che prendiamo.